Benvenuto al podcast della Chiesa Vita Nuova. Crediamo che questo messaggio possa incoraggiarti, rafforzare la tua fede e portare vita nuova nel tuo quotidiano. Buon ascolto.
Dunque siamo in Matteo capitolo 3, versetto 1. Dice così: Ora in quei giorni venne Giovanni Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva: Ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Questo infatti è colui di cui parlò il profeta Isaia quando disse: Vi è la voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Amen. Or Giovanni stesso portava un vestito di peli di cammello e una cintura di cuoio intorno ai lombi, e il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Allora Gerusalemme e tutta la Giudea e tutta la regione adiacente al Giordano accorreva a lui, ed erano battezzati da lui nel Giordano, confessando i loro peccati. Ma egli, vedendo molti dei farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: Razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira venire? Fate dunque frutti degni di ravvedimento, e non pensate di dire dentro di voi: Noi abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio può far sorgere dei figli di Abramo anche da queste pietre. E la scura è già posta alla radice degli alberi, e ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno neanche di portare i suoi sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Ed egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia, raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Poi dopo leggeremo qualche versetto ancora. Questo è Giovanni Battista, un bel tipo, vero? L'unica cosa che gli invidio è che la sua predicazione, una parola, una frase: Ravvedetevi perché il regno di Dio è vicino. Ciao, io vado. Una predicazione molto succinta, però molto importante. Ravvedetevi, perché diceva così? Cosa vuol dire ravvedersi? Potremmo dire migliaia di cose, fa parte delle dottrine di base anche, però alla fine lui stava dicendo: sveglia, ravvedetevi, perché il regno di Dio, il regno dei cieli è qui vicino. È vero che noi predichiamo tante altre cose nelle nostre chiese, ma alla fin fine, se vai proprio all'osso del messaggio, ogni domenica quello che il Signore fa attraverso una predicazione è ancora questo. Ti dice: sveglia, sveglia, apri gli occhi, il regno dei cieli è qui, il regno dei cieli è vicino, fai attenzione. Sapete, un profeta per Israele, ma è un profeta anche per la Chiesa. Il ruolo del profeta nell'Antico Testamento è sempre stato quello, proprio nell'esperienza di Israele, è stato quello di scuotere la nazione dalla propria falsa religiosità. Per mezzo di immagini, di parole, di azioni, i profeti hanno puntato alla coscienza del popolo con un messaggio importante, per riportare Dio al centro della loro vita. Era sempre un richiamo alla coscienza del popolo per rimettere Dio al centro della loro vita. E guardate, la cartina di tornasole per vedere se davvero Dio è al centro della nostra vita è la nostra vita di preghiera, ma non nel senso se preghi tanto, ma è come preghi, come ti approcci al Signore, se è sempre un modo per chiedere cose o se stai semplicemente, più profondamente, cercando la relazione con Lui. Il profeta è lì per dire: rimetti Dio al centro, smettila di cercare cose da Dio, smettila di usare Dio, smettila di avere questo tipo di approccio nelle relazioni, perché è un modo che poi usi anche con gli altri. Cioè le tue relazioni poi diventano, questo modo diventa il comune denominatore con ogni relazione. Quindi una relazione per te è importante solo se quella persona ha qualcosa da darti, solo se c'è un vantaggio per te. E invece il profeta è lì che ti ricorda e dice: no, metti Dio al centro, metti, ascolta, metti la relazione prima di tutto al centro di quello che tu fai. Il profeta vuole così richiamare Israele all'essenziale. All'essenziale. Cos'è la cosa essenziale per la nostra vita? Cos'è la cosa essenziale che non può mancare in questo incontro? perché questo messaggio per la Chiesa, quella cosa essenziale che non può mancare in un incontro in Chiesa, a un culto, a una celebrazione, cosa non può mancare in una preghiera, che cosa non può mancare in una famiglia, che cosa non può mancare in una famiglia credente. Il profeta è un dono dato alla Chiesa, una voce che parla alla Chiesa e che riporta ciò che è essenziale al centro della vita della Chiesa. Ed è vitale perché quando perdiamo di vista l'essenziale, inevitabilmente la relazione non funziona più. E Gesù non ti salva più, Gesù non ti redime più, Gesù non fa più la differenza nella tua vita. E come vi ho detto, vale con Dio, vale anche nelle relazioni con gli altri, con i nostri colleghi, con i nostri compagni di scuola. Se relazione è basata su ciò che posso ricevere da te, se c'è un utile che puoi darmi, allora finirà, finito quello, finirà tutto. Ma se è basata sul bene, sulla relazione, anche se sono in perdita, la relazione continuerà. L'atteggiamento di Gesù è sempre stato questo. Cosa posso dare? Cosa posso fare? Non cosa posso ricevere da te. Cosa posso fare? Perché la relazione, il bene dell'altro è al centro. Una chiesa che perde di vista l'essenziale, un credente che perde di vista Gesù, la sua grazia, la sua misericordia, diventa una chiesa di regole, fatta di abitudini, fatta di principi. Oh, quanto amiamo i principi. Però se perdi l'essenziale, diventerai una chiesa dura, insensibile perlomeno. Diventa una chiesa che vive di principi e valori, ma non di relazione. Principi e valori li potete trovare anche in ambienti non cristiani, secolari. Grazie a Dio che è così. Ma ricordatevi che ciò che ci ha salvato non sono principi e valori, è Gesù. È Gesù, morto e crocifisso, è una persona. Principi e valori possono essere messi in discussione. Il mio Gesù? No. Il tuo Gesù? No. La relazione con Gesù? No. Il vestito è comunicazione, ve lo ricordate? Ve l'ho insegnato e l'ho insegnato ai ragazzi a campeggio l'anno scorso, credo 2 anni fa. Il vestito è comunicazione. Il vestito serve per proteggere, il vestito serve per pudore, il vestito serve per ornamento, ma il vestito è anche comunicazione. E Giovanni Battista si presenta in questo modo, vestito di queste pelli, e mangia miele e locuste. Che cosa vuole dirci? Che cosa comunica il suo vestiario? Il suo vestiario ci parla ancora di essenzialità. E aveva solo l'essenziale. Lui stava comunicando qualcosa. Io voglio vivere solo con ciò che è essenziale. E il mio messaggio è qualcosa di essenziale per te e per la tua vita. Giovanni Battista agisce all'opposto di quello che avrebbe consigliato qualunque agenzia pubblicitaria. Lui va nel deserto e non è per niente attraente. E il suo messaggio era semplicemente quello: ravvedetevi, ravvedetevi. Il Vangelo è sempre l'annuncio di qualcosa di essenziale e di radicalmente diverso rispetto alle proposte del mondo e della società. Non sto dicendo strano, sto dicendo diverso. Se volessimo anche noi, come Chiesa, ridurre all'essenziale il nostro messaggio, che parole useremmo? Che parole useremmo? Allora, prima di tutto una specifica, perché so che alcuni magari tendiamo a essere molto letterali. Non vi sto dicendo di venire vestiti con pelli di cammello o cose del genere, e non vi sto dicendo di invitarci a cena, di farci trovare locuste e miele selvatico, ok? Osè, rimaniamo sul solito. Non è quello, non travisate, meglio specificare. Però quello che sto dicendo è, dai, se noi come Chiesa volessimo ridurre proprio all'essenziale, all'osso, il nostro messaggio, che cosa dovremmo dire? Qual è il messaggio? Se provassimo a chiederci, mi piace questa espressione, spietatamente, stiamo dicendo qualcosa di diverso rispetto al mondo? Qual è la differenza tra i nostri ragionamenti e quello che sono i ragionamenti delle persone nel mondo? Qual è la conversione che stiamo chiedendo? Se volessimo ridurre il nostro messaggio all'essenziale, se decidessimo di togliere tutto quello che è vestito, inteso come protezione, inteso come lo dobbiamo rendere attraente, se togliessimo tutto quello che è colore, tutto quello che ci serve perché in qualche modo vogliamo renderlo comprensibile, accoglibile, facciamo delle cose perché siamo in questa società, in questa cultura e quindi vogliamo renderci, fare in modo che non ci sia una barriera tra quello che vogliamo dire e le persone. Ok, però se togliessimo tutto questo, alla fin fine cos'è che stiamo dicendo? Stiamo dicendo qualcosa di diverso oppure no? Sappiate che la profezia da questo punto di vista è sempre la voce della santità. E per questo mi collego un po' al messaggio di domenica scorsa. La profezia, la Chiesa, la voce profetica della Chiesa è sempre una voce che parla della santità. E che cosa dice? Il messaggio è semplice, davvero semplice. Il messaggio è: va bene ridere, va bene scherzare, va bene scrollare, come si dice adesso, va bene impegnarsi in tante cose, va bene parlo a me stesso, va bene guardare una partita, va bene rivedere i gol, va bene giocare, va bene guardare un film, va bene, non so per voi che cosa può essere, va bene il lavoro, va bene l'impegno, va bene la carriera, va bene tante cose, però l'essenziale è ricordarci che il Regno dei Cieli è vicino. Dio realmente è qui ed è coinvolto e vuole essere coinvolto nella tua vita. Che c'è qualcosa di estremamente profondo, di estremamente grande, a un passo da te. Che se vai a cena da qualcuno, da un fratello, da una sorella, il Regno di Dio è lì. E oltre a mangiare, bere, ridere, scherzare, potreste coinvolgere Dio in maniera straordinaria. E Giovanni Battista fa quello perché dice: è una voce di uno che grida nel deserto e prepara la via al Signore. Stamattina insomma, abbiamo iniziato proprio da lì, no? Gesù che entra in Gerusalemme, qual è il modo migliore per accogliere Gesù? Lodarlo, innalzarlo. Va bene, qual è il modo migliore nella mia vita per permettere a Gesù di mostrarsi perché il Regno di Dio è qui? Anche questa mattina, qual è il modo, qual è, al di là di tutto quello che facciamo, a noi interessa che Gesù parli ai nostri cuori, che Gesù si manifesti, che il Regno di Dio che è qui faccia breccia. Il Regno di Dio è qui. Paolo scrive: il Regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. Potenza. Al di là di tutto, c'è la potenza di Dio in questo luogo. E Gesù vuole guarire, vuole sanare, vuole perdonare, vuole liberare. Al di là del fatto che dobbiamo iniziare bene, finire bene, che cerco di non sbagliare i congiuntivi, al di là del fatto che cerco di essere accattivante, tenere la vostra attenzione, tutto quello che volete. Gesù è qui, la potenza di Dio è qui. La potenza di Dio è qui. Il Regno di Dio non è mangiare e bere, ma giustizia, pace, gioia nello Spirito Santo. Cosa vuol dire? La Chiesa diventa profetica quando porta avanti questo annuncio, quando diventa strumento di presa di coscienza che nella vita c'è una profondità che va cercata, che c'è una spiritualità che va cercata e che può essere trovata, che se la cerchi la trovi e puoi coltivarla, l'annuncio che la vita è una cosa seria. Sapete che la vita è un dono da assaporare, celebrare, vivere in tutte le sue dimensioni. A me piace sempre, sono diciamo riconosciuto come una persona che stempera le situazioni complicate, difficili. Però nello stesso tempo non è un modo per dire che non c'è profondità. Anzi, noi siamo qua per dirti che la tua vita è importante, preziosa. E la Chiesa diventa profetica quando ricorda tutto questo al mondo. Che si può ridere, si può scherzare, non c'è problema. Ma non può essere solo quello. Non può essere, non è solo quello, perché Gesù è morto sulla croce per noi. Diventiamo una chiesa profetica quando riusciamo a risvegliare nelle persone intorno a noi. Per favore ascoltate bene questa frase, che sicuramente non l'ho scritta io, me la sarò ricordata, ma l'ho scritta io, ma sicuramente sarà stata inserita nel mio software da qualcun altro. Ma la Chiesa diventa profetica, ascoltate attentamente, quando riesce a risvegliare nelle persone intorno a sé un sano desiderio di felicità. Ve lo ripeto, un sano desiderio di felicità. Cosa vuol dire? Che noi diventiamo profetici? Che io, che questa domenica ha un senso? Se io riesco a risvegliare dentro di voi un sano desiderio di una felicità vera, profonda, di quella felicità che solo Gesù ci può dare. Perché noi siamo creati per la gloria, noi siamo stati creati per gustare la gloria di Dio, per vivere e riflettere nella nostra vita la gloria, la santità, la pienezza di Dio. Perché a Chiesa, se Dio esiste, tutto è diverso, tutto cambia, perché Dio è al centro, wow, e tutto cambia. C'è uno che mi ascolta. Dio è al centro, eravamo d'accordo, Dio è al centro. Quando io avevo 15 anni, 14 anni, ho accettato Gesù nella mia vita. La mia famiglia non era credente. È stato un impatto potentissimo, straordinario, che mi ha completamente sballato però. Senso positivo, sì, ma anche in senso negativo ho dovuto... Perché? Perché in quel momento ho capito, Dio esiste, Dio mi ama e quindi non ha senso nulla per me di quello che io ho fatto e di quello che sto facendo. Devo ricalibrare tutto. E per un adolescente, che quando fai le cose le prendi veramente seriamente, quando abbracci con tutto te stesso, ma quello è giusto, però nello stesso tempo, adesso vi spiegherò cosa sto dicendo, però in che senso lo sto dicendo? Ma l'impatto è stato totale perché? Perché se Dio esiste, tutto cambia. Tutto cambia. Tutto cambia. Non posso più vivere come voglio e basta. Perché è a Lui che mi ha creato e a Lui devo rendere conto e Lui mi deve dire cosa devo fare. Gesù quando incontra la donna samaritana, a un certo punto gli dice, proprio all'inizio, gli chiede dell'acqua e poi gli dice, se tu sapessi, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti sta chiedendo da bere, tu stessa gliene avresti chiesto. Cosa sta dicendo? Se tu conoscessi, se tu sapessi cosa può riempire la tua vita e che io sono colui che te lo può dare, tu stesso me lo chiederesti. Gesù è riuscito a far nascere in lei un sano desiderio di felicità. E quando nasce questo, allora sei pronto a ricevere Gesù. Sapete perché il mondo non riceve Gesù, la maggior parte? Perché non sanno neanche loro che hanno questo desiderio dentro di loro e che quel desiderio può essere realmente soddisfatto. Ma chi può risvegliare tutto questo? La Chiesa. Tu sei la voce profetica. Io sono questa voce profetica. Noi siamo questa voce profetica che deve essere capace di parlare alla società, di far sentire la propria voce nel deserto, attraendo tutti coloro che si lasceranno attrarre. La Chiesa è profetica perché scuote dal torpore spirituale la propria generazione, annuncia il Vangelo. Quando ci incontriamo tra fratelli e sorelle, abbiamo questa consapevolezza che il regno di Dio è lì. Ieri siamo andati a trovare una coppia di fratelli, una coppia di marito e moglie. Siamo stati insieme, abbiamo riso, abbiamo scherzato, abbiamo ricordato tante cose. E a un certo punto mia moglie ha detto, preghiamo insieme, il regno di Dio è lì. Il regno di Dio è lì. Giochi con i tuoi bambini, con i tuoi figli. Il regno di Dio è lì però. Non c'è niente di male di giocare, giocate con i bambini. Però perché abbiamo detto, prendete quel libretto, magari vi aiuta. Perché? Perché al di là di tutto c'è il regno di Dio da tirar fuori, fargli venire questa fame di sana felicità. Non dimenticarti. Il regno di Dio è lì. Il regno di Dio è lì. C'è un altro aspetto da condividere. Quando dice il regno dei cieli è vicino, e ritorno sempre al discorso dell'adolescenza, una delle cose potenti è questo: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino, cioè la tua vita non dura per sempre, poi c'è l'eternità. Stai vivendo con questa consapevolezza che si vive una volta sola, si muore e c'è il giudizio e saremo giudicati per quello che avremo fatto in questa vita. È tanto preziosa questa vita perché determina come vivremo nell'eternità. E Chiesa, hai gli occhi puntati su questo? Paolo scrive ai Colossesi, dice: abbiate in mente le cose di lassù, ma non per dire abbiate in mente le cose di lassù e qua non vi preoccupate, no, per vivere qua in funzione dell'eternità, perché quello che tu fai ora, decidi ora, determinerà la tua eternità, e l'eternità è lunga, molto lunga, molto lunga. Un sano desiderio di felicità. E quindi qual è il messaggio? Rifletti su qual è il tuo scopo. Quando sono, dicevo, nato di nuovo, ho citato Gesù, per me è stato questo il punto difficile da affrontare. Perché? Perché non avevo gli strumenti anche per affrontare questa domanda e per trovare risposta. E quindi, per assurdo, proprio incontrare Dio non mi faceva più dare senso, non trovo più senso nel fare qualunque altra cosa. La scuola, lo studio, il faticare per le cose, l'impegno nel lavoro, ancora non lavoravo, però l'idea proprio, no? Perché? Perché tutto era Dio e non riuscivo a collegare le due cose. Non avevo ancora gli strumenti di poterlo fare. C'è un importantissimo predicatore che dice: a me interessa lo scopo, il disegno, è importante sapere da dove vengo, ma nella prospettiva dello scopo, soprattutto voglio sapere il perché sono qui, voglio sapere per dove sto andando, a cosa serve, qual è lo scopo, perché l'universo, perché le guerre, perché io in questo luogo, perché il dolore, perché la malattia, perché questa ora che stiamo passando insieme, che senso ha, cosa dovrebbe accadere qui, qual è il significato principale di questo messaggio, di questo momento, cosa vorresti che accadesse per sempre, quale effetto a catena desideri che si generi da questo momento nella tua vita per tutta l'eternità. E lui stesso scrive: quel fardello, quella meraviglia, quel peso mi sono piombati addosso intorno ai 17 anni e non se ne sono più andati. Perché esisto? Se la mia vita ha uno scopo eterno, è solo Dio che può dirmi qual è questo scopo. Non c'è altro modo. Dipendi da Lui completamente. Dio ha progettato tutto l'universo, tutto quello che viviamo intorno a noi, per rivelare se stesso all'uomo, per rivelare se stessi a tutti noi. E vi ripeto, se dovessi dire nuovamente qual è lo scopo, qual è il messaggio, scusatemi, che la Chiesa dà, per me può essere semplicemente detto in questo modo: Dio esiste e questo cambia tutto. Poi fatti tu le tue conclusioni. Dio è reale. Qualcun altro dice: Gesù è risorto e questo cambia tutto. È la stessa cosa, quando i discepoli hanno visto che Gesù era risorto, è cambiato tutto, perché quella era la prova che tutto quello che aveva detto era vero, che Dio esisteva, che Dio si sta prendendo cura di loro. E quindi il messaggio di oggi cos'è? È quel messaggio di Giovanni Battista: ravvedetevi, svegliamoci. Lo dico anche a me stesso, prendiamo coscienza. Perché il regno di Dio è proprio qua. Ricordate che abbiamo letto che Giovanni Battista vede le folle arrivare e a un certo punto lui inizia a dire: ma che cosa state, cioè cosa pensate di fare? E dice: e io vi battezzo con acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, io non sono neanche degno di portare i suoi sandali, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo col fuoco, egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia, raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Lui aveva un'idea di come sarebbe stato Gesù, di come sarebbe stato il Messia, e annuncia il Messia per come lui ce l'aveva in mente. Dice, guardate che qui dovete, cioè, arriverà lui, brucerà tutti i peccatori, farà finalmente giustizia, perché quello che è giusto, quello che sbatte è sbagliato. Io non sono neanche degno di sciogliere i sandali dei suoi sandali, perché lui farà veramente la differenza e lui metterà finalmente, poi avranno in mente anche molti romani che erano i loro dominatori. E quindi lui si aspettava un Messia che avrebbe portato giustizia con la violenza, con la forza. E c'è il versetto 13 che dice: allora Gesù venne dalla Galilea del Giordano, al Giordano, scusatemi, da Giovanni, per essere da lui battezzato. Ma Giovanni gli si opponeva fortemente dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te, tu vieni da me. Chissà che scena che deve essere stata questa per Giovanni Battista, lui che si aspettava che Messia sarebbe arrivato con violenza, con forza, invece si mette in fila con i peccatori e vuole essere battezzato. Anche il profeta si è dovuto ravvedere. Noi incontriamo Gesù, io ho incontrato Gesù a 14 anni e quell'incontro si è innestato nella mia mente di 14enne che era già piena di cose. E il mix che c'è stato dentro, in alcuni momenti, in alcuni aspetti, era sbagliato. Perché? Perché non ero stato ancora evangelizzato. La mia mente non era ancora stata rinnovata, veramente. Ho dovuto imparare tante cose e cambiare, perché il ravvedimento avviene giorno per giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese. Se pensate di aver capito tutto, farete solo del male alle persone intorno a voi. Noi non viviamo di principi, noi viviamo di relazione. Ascoltatemi bene, noi viviamo di relazione. E tu impari a conoscere una persona nel tempo. E quindi nel tempo io ho dovuto ravvedermi per idee sbagliate, non che mi erano state insegnate, ma perché dentro di me io comunque avevo già delle idee, 14 anni, 15 anni, di come doveva essere la vita, di cosa vuol dire essere giusto. Quindi quando mi dicevano che Dio è giusto, sì, capivo il concetto, ma lo inserivo nella mia idea di giustizia. Quando mi dicevano che Dio è amore, lo inserivo nel mio concetto di amore. Poi nel tempo ho capito, realizzato, cos'è veramente giustizia dal punto di vista di Dio. Cos'è grazia, cos'è amore, cos'è il perdono. E ho chiesto perdono a Dio, ho pianto tanto, perché ho capito che per tutto quel tempo comunque ero credente, ma non stavo riflettendo realmente la gloria di Dio nella mia vita, perché questo è ciò che Dio vuole fare in noi. E quindi è un grosso problema, no? È la storia di tutti noi, piano piano, giorno dopo giorno, risplendiamo sempre di più se siamo in grado di accogliere i Giovanni Battista che ci vengono incontro e che ci dicono: ravvediti, cambia, prendi coscienza. E c'è una frase meravigliosa che dice: Gesù incontra Giovanni, Giovanni Battista gli dice: no, no, ascolta, sei tu che io devo essere battezzato da te, non tu che vieni da me. E Gesù rispondendo gli disse: lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare. Non c'è frase più importante per la tua vita. Dire a Gesù: facciamo come dici tu. Se vuoi crescere, se vuoi veramente sperimentare il regno, devi imparare queste conversioni. E guardate, lo so che molte volte, se vi dico dire a Gesù lascia fare, facciamo come dici tu, cioè lui che ti dice lascia fare, allora tutti noi, sì, se Gesù viene qui davanti a me e mi dice facciamo come io faccio come dice lui. Il problema è che Gesù non c'è, ci sono io. C'è mia moglie, ci sono i responsabili, c'è la Chiesa, che ti insegna delle cose. E per me chi mi ha cambiato sono state le persone, i doni che Dio ha messo nella mia vita per ministrare nella mia vita. Sapete? C'è un grande ostacolo che è il nostro io. Per questo che l'essenziale è rimettere Dio al centro, sempre. Rimettere Gesù al centro. E queste parole sono meravigliose. Allora egli lo lasciò fare. Straordinario. Pietro scrive: come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate in ignoranza, ma come colui che vi ha chiamato è santo, così pure siate santi in tutta la vostra condotta, perché sta scritto: siate santi, siate santi, siate santi. La voce profetica è una voce di santità. Dio è qui, Dio è presente, Dio è vivo, e allora tutto cambia. Tutto cambia, Dio ha messo al centro della nostra vita e delle nostre relazioni. Non viviate, non vivete solo di principi, dovete vivere di relazione. E come tra marito e moglie, ci sono delle cose che superi solo perché c'è una relazione. E se la relazione va al secondo piano, al secondo posto, vi farete solo del male. Dio al centro, la relazione. Cercate il bene degli altri, il bene delle persone, ascoltate il Signore. Ci siamo, Chiesa? Possiamo alzarci in piedi? E vi stavo dicendo, quel ragazzo che ha incontrato il Signore quando era adolescente, è ancora in cammino. E ogni tanto il Signore, spesso il Signore mi dice: ravvediti, perché il Regno dei Cieli è vicino. E vedo Gesù che si avvicina con una proposta completamente diversa da quello che ho in mente io, con un'idea completamente diversa di come risolvere le cose, di come affrontare le situazioni, di come programmare la mia vita, e lui dice semplicemente: lascia fare, facciamo come propongo io, perché alla fine questo è il permettere che Dio sia Dio nella tua vita, permettere che lui metta mano alla tua vita, perché lo scopo è mostrare la sua gloria in te, affinché tu possa gustare le cose preziose che lui ha preparato per te e perché tu possa riflettere nella tua vita il suo carattere, la sua gloria, il suo amore, la sua grazia. E questo è ciò che la Chiesa fa. E qui siamo all'inizio del Vangelo di Matteo. È una premessa che ti sta dicendo: stai iniziando un viaggio che ti metterà in discussione. E c'è una parola chiave che sbloccherà i vari livelli, visto che ormai giochiamo tutti, giocate, io non gioco, però abbiamo in mente cosa sono i giochi elettronici, quindi si sblocca un livello ogni volta che tu dirai: sai che c'è? Facciamo come dici tu. Lascialo fare. Lascialo fare. Lascia agire lo Spirito Santo. Lascia agire il Padre. Lascialo muovere. Lascia fare in modo che fai in modo che lui possa muoversi e agire nella tua vita.
Grazie per aver ascoltato il podcast della Chiesa Vita Nuova. Preghiamo che questo messaggio continui a parlare al tuo cuore nei prossimi giorni. Per non perderti nessun contenuto e rimanere aggiornato sull'attività della Chiesa, segui i nostri canali social e visita il sito chiesavitanuova.org.